Eccoci ritornati, la rubrica che ci accompagna e ci fa conoscere un sacco di argomenti insomma sui quali magari difficilmente ci soffermiamo, come per esempio i rischi dell'alcol in gravidanza. Questo è il tema di oggi. Abbiamo parlato delle diagnosi prenatale fino alla scorsa volta e vogliamo approfondire questa tematica perché molto spesso si sottovaluta appunto quello che è l'alcol in una situazione di gravidanza. Per esempio ecco, c'è un incipit interessante: sono molto preoccupata, mio figlio e mia nuora amano bere molto, anche due bicchieri di vino a pasto, non ho mai detto niente perché non voglio creare tensioni, adesso però mia nuora aspetta un bambino e ho notato che non ha cambiato le sue abitudini. Questa è una mail che è arrivata, per cui a proposito di queste argomentazioni, come al solito ne andiamo a parlare con la nostra professoressa Alessandra Graziottin, direttrice del centro di ginecologia al San Raffaele Resnati di Milano. Buongiorno.
Buongiorno Valeria, buongiorno a tutti.
Buongiorno, allora alle 7.24 diamo il benvenuto a tutti coloro che ci stanno seguendo per questo approfondimento, i rischi dell'alcol nelle donne in gravidanza. Avete la possibilità di interagire con noi attraverso i vostri messaggi al 338 89 00 508, oppure chiamandoci all'886 2501, allo 06 88 33 0 33. Quindi avete la libertà di poter porre qualsiasi tipo di domanda. Dunque, professoressa, ecco, come vogliamo cominciare?
A volte si mantengono le stesse abitudini anche quando si è in gravidanza. Quali possono essere i rischi, magari anche solo di assumere il famoso bicchiere salutare durante un pasto?
Allora, innanzitutto va detto che un bambino va protetto anche prima di venire al mondo. Il concetto che i 9 mesi in cui il bambino sta nella pancione della mamma siano un'isola felice dove sta isolato da tutti i guai del mondo è assolutamente errata. Al contrario, noi dobbiamo dire con molta chiarezza che già quando il bambino è in utero vive l'ambiente affettivo ma anche biochimico del corpo materno. Cosa voglio dire? E se una donna è felice in gravidanza, questa è una cosa bellissima, il suo bambino è felice con lei perché riceve le molecole della gioia della mamma. Se invece una donna è stressata, e purtroppo molti di noi lo sono anche solo per gli stili di vita che abbiamo, ecco che anche il bambino viene stressato perché l'adrenalina e il cortisolo, che sono i due ormoni dell'allarme della mamma, allarmano anche il piccino. Se la mamma fuma, e qua entriamo nel merito dei comportamenti e degli stili di vita, fa fumare anche il suo bambino. Pensate che quando noi fumiamo circa 40 cancerogeni entrano nel torrente circolatorio nostro, ma chiaramente se la donna è in gravidanza queste sostanze cancerogene entrano anche nel torrente circolatorio del bambino. Se una donna si droga, donne attenzione, droga anche il bambino, lo fa diventare dipendente da queste sostanze. Se la donna beve, fa bere il bambino, e se si ubriaca, anche il bambino si ubriaca, nel senso che il suo cervello è invaso dall'alcol etilico con dei danni molto peggiori rispetto all'organismo adulto, perché il cervello dell'embrione, del feto, è molto molto più sensibile ai danni tossici dell'alcol etilico. Ecco perché oggi ho voluto dedicare questa puntata insieme a Valeria e Roberta a questo tema, perché purtroppo come ginecologa mi sono resa conto che il danno da alcol in gravidanza è totalmente sottovalutato.
Ecco, quindi, ma è molto frequente questo danno, perché magari si pensa, ma chi è che si mette a bere quando è incinta?
Allora, innanzitutto il concetto importante è che non esiste una soglia minima di sicurezza. Cosa vuol dire? Noi, come medici, non abbiamo dimostrazioni che ci sia, per esempio, il famoso bicchiere, come lei diceva prima, che possiamo bere tranquillamente. Addirittura i ricercatori ritengono che 20 grammi di alcol al giorno, cioè circa 2 bicchieri di vino, poi vedremo una regoletta facile su come calcolare quanto alcol noi beviamo, siano già in grado di causare danni fetali importanti. Il più importante si chiama sindrome fetale alcolica, in inglese la chiamano FAS, Simple Alcohol Syndrome, e le altre sindrome tutte correlate. Allora, il concetto importante è che nel dubbio è meglio astenersi completamente. Quindi in gravidanza, mamme in ascolto, della bella santa acqua minerale, qualche succo di frutta se non avete problemi di diabete, meglio ancora delle sante santissime spremute, ma assolutamente niente alcolici, soprattutto niente happy hour, che adesso con questa storia sono tutti felici, senza accorgersi si bevono quantità di alcol veramente impressionanti, soprattutto tra i giovani, ma non solo. Le conseguenze dell'alcol in gravidanza sono, come anticipavo, molteplici. Innanzitutto, la cosa più preoccupante dell'alcol, soprattutto nel primo trimestre, è che l'alcol etilico è un potentissimo teratogeno, causa cioè malformazioni dell'embrione, in particolare a carico della testa. In che senso? Che il cranio è più piccolo, la fronte è più bassa, ma fronte più bassa vuol dire minore sviluppo del lobo frontale, che è un lobo formidabile per la sua importanza, per esempio per condizionare il nostro comportamento sociale, ma che anche un'alterata forma proprio del viso, per esempio sono alterate le ossa nasali, quindi c'è un'alterazione che altra sia quella che è la cosmetica, quindi potremmo dire anche proprio la bellezza del bambino, ma soprattutto che va a alterare la base neurobiologica che è la premessa poi della sua capacità di pensare, di agire, di inserirsi nel mondo. Inoltre l'alcol è anche tossico per la placenta e ritarda l'accrescimento intrauterino del bambino, ossia avremo un bambino che può anche nascere a termine, ma si dice piccolo per la data, cioè di peso inferiore, ma questo è un bambino che è stato quindi meno nutrito, perché il danno placentare, diretto in questo caso dall'alcol, ne riduce il ruolo naturalmente nutritivo che la placenta ha nei confronti del bambino, e soprattutto per un'altra ragione, che se la donna beve, soprattutto se beve molto, che cosa succede? Che tende a mangiare male, soprattutto in condizioni economiche disagiate, ma anche in tutte quelle donne che fanno le diete autogestite. Ed ecco che allora un'alimentazione inadeguata, magari se la donna non è molto ben seguita in gravidanza, porta a carenze alimentari, per esempio di acido folico, che è una vitamina estremamente importante in gravidanza, perché è quella che consente alle cellule di moltiplicarsi. Ecco perché quando c'è carenza di acido folico abbiamo sia malformazioni che riduzioni della crescita. Ecco che allora abbiamo un ritardo di accrescimento e una disfunzione placentare che aumentano poi un altro rischio, quello della prematurità, ma anche di una mortalità perinatale. Ma adesso entro nel merito del danno specifico per il cervello, perché alcuni studi più recenti ci dicono appunto che anche senza arrivare alla clamorosa sindrome fetale alcolica, che è più frequente con dosi più elevate di alcol, ci possono essere dei danni intellettivi del bambino, quindi senza che ci siano i danni più clamorosi a livello del cranio, a livello della forma e dell'aspetto cosmetico del volto, che tuttavia possono poi ripercuotersi non solo sulla sua abilità scolastica, ma anche poi sul suo successo e la sua capacità di essere felice in tutta la vita. Perché questo? Perché, come dicevo prima, l'alcol etilico è un potentissimo tossico per le cellule nervose e quindi determina delle lesioni proprio delle connessioni cerebrali che si traducono in un minore quoziente intellettivo, ritardo psicomotorio. In particolare questi bambini mostrano delle carenze specifiche nella capacità di lettura, nell'abilità matematica, nella memoria a breve termine. Voi capite che quando un bambino comincia a non saper leggere, a avere difficoltà ad apprendere come leggere, non riesce a far di conto anche le piccole cose che facciamo all'asilo a scuola e ha difficoltà a memorizzare. Ma è chiaro che questo si ripercuote su tutto l'iter scolastico, certo. Un bambino che rapidamente viene emarginato dal gruppo dei compagni, ed ecco che allora abbiamo poi problemi molto più importanti anche di socializzazione. Un altro danno che è stato appena segnalato in una letteratura scientifica è che viene lesa anche la capacità motoria, cioè prima si pensava che fosse soprattutto un deficit cognitivo, in particolare la capacità di eseguire i movimenti fini, quindi i movimenti di fine coordinazione. Ecco che allora si tratta anche dei bambini che si muovono come degli elefantini, che hanno difficoltà a eseguire, ad allacciarsi le scarpe, tanto per fare un esempio concreto, che è una manovra semplice ma che richiede una buona coordinazione motoria, altre cose più complesse. Ecco che allora ho voluto dettagliare bene tutti questi problemi per far capire come l'alcol in gravidanza non sia assolutamente da prendere, quindi anche nelle famiglie in cui con le migliori intenzioni si dice ma sì, bevi un bicchiere di vino che ti fa bene, certo. No, in gravidanza non fa proprio bene, evitiamolo assolutamente, quindi mamme e suocere quando fate pranzi e pranzetti, con le migliori intenzioni lasciate perdere il vino, meglio la bella spremuta e siamo tutti contenti.
No, professoressa, insomma le informazioni che ci sta dando sono veramente sorprendenti dal punto di vista della gravità di quello che potrebbe comportare l'assunzione anche di un solo bicchiere di vino, quindi ricordiamo a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Marmellata di More in questo momento che la professoressa Graziottin è a vostra disposizione, a nostra disposizione per darci maggiori informazioni, per risolvere e rispondere ad alcune nostre e vostre domande. domande potete farlo chiamando l'886 2501 proprio adesso, potete chiamare in questo momento e parlare in diretta con la professoressa Alessandra Graziottin, 886 2501 06 88 33 033. L'alcol nel periodo della gravidanza, oltretutto le donne bevono molto di più in questi ultimi anni, vero professoressa?
Assolutamente sì, del resto non è un'affermazione che faccia così solo perché sono una pessimista, anzi sono una persona estremamente ottimista, però mi spiace dire che oggi abbiamo un'indicazione che le donne, soprattutto le giovani donne, abbiamo due fasce di età molto a rischio, le giovanissime, in cui noi vediamo che tendono a bere con un incremento percentuale maggiore rispetto ai coetanei maschi. In particolare sta furoreggiando, come tutti sanno, il discorso del social drinking, cioè il bere in compagnia, in particolare il happy hours. Ormai tutti barano fuori happy hours e tutti contenti, certo, perché l'alcol disinibisce, ti fa sentire più allegro, più contento. Molti dei complessi di inferiorità che le persone sentono, anche giovani quando sono sobri, si attenuano sotto l'effetto alcolico. Ecco che allora un bicchiere tira l'altro, ma come ho detto, in gravidanza, soprattutto in particolare nei primi mesi per quanto riguarda l'effetto embriotossico, ma nei mesi successivi per quanto riguarda la salute del cervello del bambino e il fatto di nascere a termine di giusto peso, vengono gravemente condizionati proprio dall'alcol. L'altro aspetto invece di vulnerabilità non riguarda tanto il bere sociale quanto il bere solitario e questo lo vediamo soprattutto in molte casalinghe ma anche in pensionate. Ricordo che l'alcol, se il bicchiere di vino rosso fuori dalla gravidanza, parliamo adesso nella vita reale, può far bene perché contiene il resveratrolo, che è una sostanza antiossidante molto importante, poi perché è buono, allegro, si gratifica per il sapore, per il piacere della compagnia, ma un bicchiere di vino a pasto, non certamente superalcolici o tutte le altre diavolerie che si bevono quando poi si è in un contesto o sociale o quando si è in solitaria. Voglio ricordare che circa il 20% delle donne bevono di nascosto. Eccoci allora, se noi cominciamo a mettere insieme la allegria sociale anche solo del sabato sera e poi la situazione solitaria in casa, ecco che la questione ci preoccupa molto, anche per un'altra ragione. Tutti sanno, ma lo ricordo, che l'alcol crea rapidamente dipendenza per ottenere lo stesso effetto. In altre parole, se prima basta per una persona che non abbia mai bevuto un bicchiere per sentirsi allegra, contenta e in felice intimità, come si dice, emotiva e accolta dal gruppo dei pari, rapidamente poi ce ne vorranno due per avere lo stesso aspetto, poi tre, poi quattro. Ecco che allora sia nel bere sociale, sia nel bere di nascosto, noi abbiamo questo effetto di incremento che naturalmente porta le persone a sottovalutare quello che sta succedendo, a banalizzarlo. Tutte le volte in cui abbiamo dei comportamenti di stile di vita a rischio, guarda caso, siamo assolutamente in condizioni di dire ma cosa vuoi che sia, il famoso cosa vuoi che sia. Dobbiamo sapere che il cervello del bambino è delicatissimo e, ripeto, in gravidanza è meglio astenersi completamente. L'altro aspetto da ricordare è che purtroppo quando si tende ad avere un comportamento a rischio, in particolare tra i giovani, di stile di vita, è molto facile che questa dipendenza ne porti al traino altre. In altre parole, i dati che noi abbiamo soprattutto sul comportamento dei giovani mostrano per esempio che fumo e alcol vanno spesso insieme, fumo e droghe più o meno leggere, fumo, alcol e droghe eccitanti. Ecco che allora, soprattutto nei giovani, dovremmo ricordare che il potenziamento tra loro di questi effetti negativi si dimostra pessimo naturalmente in generale, perché anche il cervello degli adolescenti, ne parleremo un'altra volta, è vulnerabilissimo e più vulnerabile del cervello adulto agli effetti di alcol e droghe, ma in particolare in gravidanza queste commistioni possono essere veramente drammatiche, anche perché creano dei danni biologici che noi non riusciremo più a recuperare, quindi è un danno che viene fatto al bambino irriversibile, irrimediabile. Ecco perché vi parlo con tanta attenzione, certo, e vorrei dire anche con un po' di accoramento, perché poi quando vediamo questi disastri veramente ci si dice ma perché non l'abbiamo detto più chiaro, non l'abbiamo detto a voce più alta, non l'abbiamo, certo, detto più forte, non lo diciamo nelle scuole, nelle università, che l'alcol in gravidanza non va assolutamente assunto, come non vanno assunte le altre droghe.
Allora, sono le 7:37 minuti. Avete la possibilità, tra l'altro, di consultare due siti per avere maggiori dettagli a proposito di questi argomenti: www.alessandragraziottin.it o www.fondazionegraziottin.org. Oltre ai numeri. 44 minuti, siamo ritornati in diretta a Marmellata di More per trattare dell'alcol nelle donne in gravidanza, perché le curiosità diventano veramente tantissime. La prima di queste, che chiaramente domandiamo alla nostra professoressa Alessandra Graziottin, è le persone che sono intorno alla persona in gravidanza che si avvicina all'alcol, che magari non lo dichiara, ma insomma si può intuire tutto questo. Come si debbono comportare per cercare di aiutare questa persona, professoressa?
Ma sostanzialmente noi dobbiamo non essere complici. Purtroppo oggi esiste una sorta di pudore, in qualche modo la paura di appunto essere invasivi, la paura di non farsi gli affari propri, la paura di essere rifiutati o aggrediti, perché la persona che sta bevendo, che si sente rimproverata, in genere tende a rispondere violente, aggressivamente. Tuttavia io credo che in generale sia importante essere molto fermi, in particolare con i figli, sul fatto di non bere o bere pochissimo. Adesso poi darò dei consigli molto pratici su come calcolare anche quanto alcol stiamo bevendo. Ricordo l'altro dato molto grave, che purtroppo sotto gli occhi di tutti, di quanti incidenti succedano in condizioni di ubriachezza, e quindi quante volte purtroppo una famiglia si trovi a perdere un figlio, o magari più di uno, o averlo in coma, poi rovinato per tutta la vita, solo perché o lui o l'amico o l'amica che erano alla guida erano in condizioni, come dicevo, di ubriachezza. Quindi il problema dell'alcol oggi e dell'alcolismo e comunque del bere eccessivo è un'emergenza sociale. Quindi noi genitori, noi partner delle persone che bevono, dobbiamo essere molto fermi nel condannare, rimproverare, cercare in tutti i modi di capire anche perché questa persona stia dedicandosi al bere, se si tratti di un atteggiamento di, come dire, incoscienza giovanile, oppure se ci sia un problema di depressione sottostante, un problema di grosse difficoltà a inserirsi nel gruppo, di complessi per esempio di inferiorità. Tante volte il ragazzo comincia a bere perché non riesce ad avere un'erezione o perché non si sente adeguato e quindi ha paura di non farcela nel rapporto. Ricordo che l'alcol ha un'azione lievemente disinibente, quindi certo, ansiolitica, peggio, e quindi un certo tipo di ansia da prestazione si può attenuare sotto l'effetto di alcol, ma nel medio e lungo termine fa dei disastri anche sul fronte sessuale, ne parleremo. Alla ragazza ovviamente dà tutta una serie di problemi, anche questi vedremo più in dettaglio le prossime volte, in particolare sull'atteggiamento comportamentale e le capacità di memoria psichiche, questo vale per tutti e due. Ecco che allora, come ripeto, noi non possiamo tacere, soprattutto per quanto riguarda la gravidanza, il consiglio è talmente semplice: no alcol, punto, finito. In seconda istanza, se noi ci rendiamo conto che il bere non è più occasionale, ma appunto ci sono dei segni chiari che sta diventando un'abitudine, ricordiamoci che esistono delle associazioni molto utili, veramente preziose anche in Italia, gli Alcolisti Anonimi e altre, alle quali ci si può rivolgere per avere delle indicazioni pratiche, sia come parenti, familiari, amici della persona che beve, sia per aiutare proprio la persona che ha difficoltà a smettere questa abitudine, riprendere una vita normale. Voglio dare due indicazioni molto pratiche per calcolare quanto noi beviamo in una giornata.
Sì, poi passiamo alle domande degli ascoltatori.
Che vi voglio dare, che è la regoletta del 10. Che cosa significa? Che in generale le bevande alcoliche di uso comune vengono consumate in dosi che contengono circa 10 grammi di alcol. Questa dose è contenuta in un bicchiere da tavola di vino, per esempio a circa 12 gradi, in un bicchiere da un quarto di litro di birra a 5 gradi, oppure in un bicchierino da liquore da circa 30 cc. Poi ovviamente varierà da 12 a 8 grammi di alcol a seconda di quanto è grande il bicchiere, ma soprattutto anche di quanto alcolico è per esempio il superalcolico. Però grosso modo voi ricordate che noi abbiamo 10 grammi di alcol a seconda che sia un bicchiere di vino, un quarto di litro di birra oppure un bicchierino di liquore. Allora è facile capire che in un happy hour siamo già ampiamente oltre quella soglia che, ripeto, in gravidanza è zero, ma fuori gravidanza si ritiene che due bicchieri di vino, comunque 20 grammi di alcol al giorno, non a pasto, al giorno, siano la soglia oltre la quale siamo già a rischio di diventare dipendenti dall'alcol. Gli americani, poi, che sono molto pragmatici, hanno messo a punto un test semplicissimo che adesso vi faccio, così poi ce l'avete pratico per tutta la vita, che è questo, il test CAGE, CAGE come gabbia, la parola in inglese indica proprio gabbia, perché ognuna delle sillabe usate, le vocali usate in questa parola, è l'iniziale di una piccola domanda che dobbiamo farci. Per esempio, C sta per cut down, che vuol dire: hai mai avvertito la necessità di ridurre l'assunzione di alcol? A sta come annoyed, sei mai stato infastidito da persone che hanno criticato la tua eccessiva assunzione di alcolici? G sta per guilty, ti sei mai sentito in colpa o a disagio per aver assunto degli alcolici? E infine la E finale di cage sta per eye opener, a occhi aperti. Hai mai bevuto un bicchiere appena sveglio per combattere l'ansia e eliminare i postumi della tua sbornia della notte prima? Ecco che allora, se rispondiamo sì ad almeno una di queste quattro domande, siamo già a rischio di una dipendenza da alcol o di un franco alcolismo. Quindi, signori in ascolto, questo va oltre la gravida, che abbiamo detto non deve bere, anche per ragazze e ragazzi, ma signore e signori di ogni età, se abbiamo una di queste sensazioni di avvertire che stiamo esagerando e dobbiamo ridurre l'assunzione, se ci ha dato fastidio che qualcuno abbia detto guarda che bevi troppo, se ci sentiamo in colpo a disagio perché abbiamo bevuto, o addirittura se al mattino appena svegli sentiamo già il bisogno di bere, beh ragazzi, bisogna chiedere aiuto, perché abbiamo superato la soglia di capacità di farcela da soli.
Allora, abbiamo pochi minuti, ma tante domande che ci vengono inviate al 338 89 00 508. Forse la prima, c'è solo un po' d'ansia sotto, perché Eleonora ci dice: non ho figli e sono golosa di birra analcolica, posso stare tranquilla?
Assolutamente sì, se è analcolica uno sta felice, contenta, perché come dice la parola stessa, non c'è alcol.
Eleonora, stai serenella, vai, ci sono altre domande.
No, cerchiamo anche un po' di tranquillizzare magari le persone che ci stanno seguendo e che comunque pongono tanti interrogativi. Purtroppo ci scrivono anche: mia moglie all'ottavo mese di gravidanza, attentissima, ma qualche birra l'ha bevuta, sarà a rischio la mia bambina? E poi le faccio subito anche la seconda domanda: sono Francesco, mi accorgo che mia moglie è al secondo mese di gravidanza e beve, cosa devo fare?
Allora, rispondo subito al primo ascoltatore: no, qualche volta non succede niente. Il discorso è che l'uso quotidiano anche di dosi, appunto come sono i due bicchieri, possono rivelarsi negative per il feto. Se invece una volta alla settimana una va in pizzeria e si beve un bicchiere di birra, non abbiamo evidenza che questo possa far male, quindi non voglio creare neanche l'allarmismo eccessivo. Però, come buona regola per tutti quelli che non hanno, e le signore in particolare, che non hanno ancora iniziato la gravidanza, e per tutte quelle che sono in gravidanza, il non farlo ci lascia assolutamente tranquilli. Per quanto riguarda invece che una donna al secondo mese beva, assolutamente parlarne con il medico, col ginecologo, sperando che sia una persona che prende molto seriamente questa cosa, altrimenti rivolgersi, per esempio il marito, agli alcolisti anonimi, magari prima da solo, per sapere chi è la persona che può, un psicologo ma anche il medico, che eventualmente può seguire più elettivamente la signora per aiutarla a lasciar perdere questa abitudine in una fase così delicata della vita. Quindi importantissimo aprire gli occhi. Se questa conversazione di questa mattina è servita a molti familiari, persone stesse, donne in gravidanza o mariti e compagni, a dire attenzione, questo non lo sapevo, perché purtroppo, ripeto, ne parliamo molto poco, ecco che già questo è stato un motivo giustissimo per condividere queste cose, non per creare allarmismo, come diceva Valeria giustamente, ma per creare quella sana consapevolezza che ci porta a proteggersi dai guai. Purtroppo abbiamo già tanti rischi in gravidanza, quelli che almeno dipendono dal nostro comportamento, quelli che definiamo evitabili, evitiamoli.
Allora, Fabio ci scrive: mi sono accorto che mia moglie beve dopo aver fatto sesso, mi devo preoccupare?
Diciamo che il discorso del prima o dopo l'incontro sessuale, molti, come dicevo, bevono prima perché si riduce l'ansia da prestazione. Molte donne, per esempio, riescono ad arrivare all'orgasmo solo se sono un po' bevute. Anche questo non va bene, perché naturalmente fa da ansiolitico, ma prima bevi un bicchiere, poi due, poi tre, ecco che si crea dipendenza alcolica. Anche il bere dopo non è una buona abitudine, cioè tutto quello che ci porta a creare una routine, un'abitudine con l'alcol, ci deve lasciare con molta attenzione. Che cosa voglio dire quindi? Se una tantum per festeggiare è un momento felice, si dice ma dai, beviamoci un bicchierino, va bene, non diventiamo appunto rigidi, ma se tutte le volte che si ha un certo comportamento si sente il bisogno di bere, questa, diciamo così, corrispondenza bionivoca tra il avere un orgasmo oppure addirittura far sesso col proprio compagno e proprio marito e bere dopo, magari per dormirci meglio, non va bene. È meglio incoraggiare a fare o qualcosa di analcolico, che appunto va benissimo, se per esempio si crea una sorta di piccola liturgia del relax nella coppia, ecco, scegliamo qualcosa che non sia alcolico.
Ecco, tra l'altro ci stavamo soffermando su un'altra cosa, il messaggio di prima ce l'ha scritto Francesco, no? Quando ha detto che, insomma, mi accorgo che mia moglie al secondo mese di gravidanza e beve, cosa devo fare? Nel momento in cui si riesce a bloccare questa situazione, saremmo arrivati magari, immagino, non so, al terzo mese, quarto mese, a quel punto i danni di che livello sono?
Allora, questo dipende naturalmente da quanto la persona beve. Se si tratta, ripeto, di un bicchiere ogni tanto, una birra, un bicchiere di vino, il danno non è la sindrome fetale alcolica, c'è qualche punto interrogativo, soprattutto negli ultimi lavori scientifici, negli ultimi studi che sono stati pubblicati, che ci possa essere comunque un danno minore di tipo così psicocomportamentale. Tuttavia, il concetto importante è che quando sia, quale che sia il periodo di gravidanza, prima si smette meglio è. Per esempio, certamente una donna che smette al secondo mese molto probabilmente non fa danni importanti neanche sulla morfologia, ma soprattutto non c'è tutto il danno successivo a livello dello sviluppo del cervello e quindi delle abilità cognitive, intellettive del bambino. Quindi diciamo, smettere al secondo o terzo mese è certamente molto meglio che smettere al settimo. Quindi comunque parliamone e soprattutto evitiamolo. Voglio sottolineare una cosa importante, che hanno chiamato solo maschi. È vero che stiamo parlando del peccato, tra virgolette, dell'altra, cioè della donna, e lei che beve in gravidanza, però mi fa piacere vedere che molti uomini hanno aperto un'antenna e uno spunto di riflessione sul dire: accidenti, non ci avevamo mai pensato. Anche perché, ripeto, molte volte capita in buonissima fede che a pranzo, a cena, come si dice, il vino fa buon sangue, si pensi alla gravida, magari un bicchiere di vino le fa bene, perché veniamo da una cultura che considera un bicchiere di vino positivamente. Ma ripeto, in gravidanza anche quel bicchiere di vino offerto con affetto, con amore, con tenerezza, e adesso non voglio colpevolizzare tutte le persone che sono in ascolto, può far male. Ecco che allora, prima non lo sapevamo, adesso abbiamo delle evidenze chiare che non è solo l'alcolizzata persa che ha problemi, ma anche il bere che viene considerato bere sociale, quindi togliamolo via, e soprattutto per tutti quelli che cominceranno le gravidanze o che pensano di avere un bambino, questo è molto importante per le coppie che stanno considerando questa possibilità, cominciamo già a eliminarlo, perché così diventa più facile poi farne a meno in gravidanza. E ai mariti in ascolto, per solidarietà, non bevete anche voi,
ecco,
così
brava,
niente di peggio,
brava,
non c'è niente
esempio
di peggio che la poverina che magari avrebbe anche piacere di bere, che so, la birretta con la pizza, non la beve, vede tutti gli altri e lei è contenta. Allora, per solidarietà, tutti analcolici, perché almeno si sente in compagnia e questo la fa sentire più compresa anche nella piccola
vita. O che si fuma la sigaretta davanti.
Brava professoressa, la
sigaretta
solidarietà
e birra, ecco, davanti alla moglie incinta.
Brava,
no, non lo fate.
Allora, www.alessandragraziottin.it, www.fondazionegraziottin.org, qui potete appunto fruire di queste tematiche in maniera ancora più dettagliata. Noi ritroveremo la professoressa nell'appuntamento di lunedì prossimo e chiaramente avrete la possibilità di interagire come al solito con lei. Per il momento la ringraziamo, buon weekend.